L'attualità estera ora, ci spostiamo negli Stati Uniti, dove l'amministrazione Trump ha deciso, come già sappiamo, di sospendere la fornitura diretta di armamenti all'Ucraina.
Want to talk about we're no longer involved with funding Ukraine, but we are involved with trying to stop the war and the killing.
La Casa Bianca vuole che a pagare per le nuove forniture siano i paesi membri della NATO, come il presidente Trump, lo abbiamo appena sentito, ha ribadito ancora un paio di giorni fa. Andrea Vosti, nostro corrispondente da Washington, come funziona questo meccanismo e che impatto ha sulla fornitura di armi a Kiev?
Sì, come Donald Trump ha ripetuto più volte, Washington non è più disposta a spendere soldi per aiutare l'Ucraina nel suo sforzo bellico. Dall'inizio della guerra il Pentagono ha fornito armamenti a Kiev per circa 75 miliardi di dollari. Ecco che Trump ha deciso adesso di dire basta. Questo non vuol dire però che la Casa Bianca non sia più interessata a sostenere militarmente l'Ucraina, ma vuole che a pagare la fattura, diciamo così, siano gli altri paesi della NATO, della coalizione dei volonterosi. Questo avviene in due modalità. In sostanza, i paesi NATO possono mettersi d'accordo per fornire armi di produzione americana già nei loro arsenali, oppure possono acquistare nuovi armamenti che il Pentagono trasferisce in Ucraina. Faccio un esempio concreto. A inizio agosto, quattro paesi NATO, Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia, hanno raggiunto un accordo per acquisire $1 miliardo di armi dagli Stati Uniti. Quindi, in buona sostanza, con i nuovi meccanismi, l'amministrazione Trump intende guadagnare soldi e farli guadagnare alla propria industria bellica, invece di spenderli per la difesa dell'Ucraina.
C'è poi un'altra questione, ed è una questione che riguarda la fornitura di batterie difensive Patriot e anche la possibilità per Kiev dunque di colpire la Russia con missili a lunga gittata. Cos'è cambiata? Come è cambiata con la presidenza Trump?
Ma diciamo che se prendiamo le dichiarazioni di Trump oppure i suoi post sulla piattaforma Social Truth, la posizione dell'amministrazione si presta a qualche fraintendimento, visto che sull'Ucraina Trump ha cambiato posizione parecchie volte. Per quanto riguarda le batterie antimissili Patriot, che costano circa $1 miliardo a unità, la posizione attuale sembra abbastanza chiara, cioè semaforo verde alle forniture, a patto però che a pagare siano gli altri, come dicevo prima. Diversa invece la situazione per quanto riguarda la possibilità per Kiev di colpire in profondità in territorio russo. Per buona parte dell'amministrazione Biden, la Casa Bianca aveva proibito all'Ucraina di farlo, revocando il divieto solo dopo le elezioni perse dello scorso novembre. Ora con Trump si è di fatto tornati indietro, con il Pentagono che non autorizza più l'Ucraina a usare missili a lungo raggio, fino quindi a 300 chilometri, per colpire obiettivi in territorio russo. Ecco perché Kiev è costretta a limitarsi all'impiego di droni. Di recente Donald Trump ha scritto su Truth che l'Ucraina non può vincere la guerra se non gioca all'attacco, ma non è chiaro se questa affermazione sia indicativa di un possibile cambio di strategia da parte del sempre imprevedibile presidente statunitense.
In diretta da Washington il nostro corrispondente Andrea Vosti. Quello che è certo è che l'Ucraina continua a chiedere armi ai paesi alleati occidentali, e questo evidentemente per contenere l'invasione e i bombardamenti russi. La situazione tuttavia è in continua evoluzione nel paese, sotto attacco, e così anche le necessità sono cambiate profondamente lungo la linea del fronte. Quanto? Lo chiedo a Piero Grabeck della nostra redazione degli Esteri, che segue la guerra nel Donbass dal 2014.
Ma diciamo che ora tra gli alleati più preziosi degli ucraini per proteggersi, preciso, ci sono le foglie, ci sono gli alberi dentro i quali i modernissimi droni con i loro rotori vanno a impigliarsi, oppure ci sono le reti da pesca che hanno lo stesso effetto e vengono utilizzate in luoghi strategici vicino al fronte per proteggere le strade dagli attacchi dei droni. Ecco, questo per dire, e lo dico comunque in modo molto serio, come ormai siano loro i veri protagonisti. I droni si continua sia a sparare con l'artiglieria e un numero incredibile di colpi, si usano ancora in qualche modo i jet militari, ma lungo tutta la linea del fronte i droni sorvegliano ogni minimo movimento quasi, e i combattimenti devono piegarsi a questa logica. Ci si deve nascondere per non essere subito bombardati da altri droni, e muoversi sul campo di battaglia è estremamente rischioso. E a titolo d'esempio posso anche dirvi che, ecco, di recente lungo la linea del fronte, in quanto giornalista, mi è stato addirittura chiesto di togliere il mio giubbotto antiproiettile proiettile e il mio casco, perché questo mio abbigliamento è assolutamente rinunciabile in una zona di guerra, però ecco, avrebbe subito attirato l'attenzione dei droni di sorveglianza russi.
Ecco, in un contesto come questo, dominato, come dicevi tu e sottolineavi tu, dai droni, com'è possibile allora poi combattere sul terreno?
Ma nelle ultime settimane è stata soprattutto la Russia ad adattarsi, non invia più delle colonne di carri armati, di veicoli blindati nel tentativo di sfondare le linee difensive ucraine, ora manda 1, 2, 3 soldati a piedi che cercano di sottrarsi alla sorveglianza, poi vengono seguiti da altri soldati alla spicciolata fino a formare un gruppo sufficientemente ampio per lanciare un attacco. Spesso si spostano anche in sella ad una motocicletta che permette di essere rapidi e agili. A sbloccare la situazione poi ci pensano ancora le bombe plananti e i missili estremamente temuti dai soldati ucraini in quanto spazzano via le strutture difensive di Kiev. Di norma comunque tutto parte dai droni e qui assistiamo a dei cambiamenti quasi quotidiani perché russi e ucraini tentano continuamente di mettere a punto mezzi che possano sfuggire alle interferenze del nemico. Una vera battaglia nella battaglia perché chi acquisisce un piccolo vantaggio tecnologico riesce poi ad avere un importantissimo vantaggio sul campo di battaglia.
E quali possono essere le priorità a questo punto di Kiev in materia di armamento? Insomma, quali sono le richieste più impellenti?
Ma intanto possiamo dire con certezza che sistemi di difesa antiaerei rimangono un'assoluta priorità, ancor più di prima, e l'abbiamo visto stamani in una città come Kiev, che all'inizio della guerra era sì ben protetta, ora invece viene regolarmente bombardata dalla Russia. Però ora è più difficile valutare le necessità reali dell'Ucraina perché da parte sua ha sviluppato un'industria della difesa che inizia a fare una certa differenza. Le autorità ucraine mantengono una grande segretezza attorno alle loro capacità che permettono a Kiev di scegliere più liberamente come colpire il nemico russo con le proprie di armi, missili compresi. Ecco, la situazione è diventata ancora meno trasparente.
Le spiegazioni di Pierre Ograbek della nostra redazione degli Est.